Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata di Parla con me, eccezionalmente in versione radiofonica, eccezionalmente Arnaldo Casali al posto di Sara Dandini, ma al suo posto c'è sempre Dario Vergassola.
Questa me la paghi. Buongiorno, buongiorno, bentornati. Non c'ho proprio la voce di Vergassola, non c'ho nemmeno il suo sense of humor, però cercherò di... Questa non me l'aveva detta Arnaldo, io pensavo che lui avesse in mente una cosa più seria. E va bene, eccoci qua. Buongiorno, sono Dario Vergassola, adesso cercherò di calarmi nella parte, farò le battutacce che fa lui. La cosa più oscena che ho sentito dire a Vergassola, cioè a me stesso, è stata la volta che era ospite un professore di letteratura italiana che parlava di Dante, della Divina Commedia, e dopo aver fatto mezz'ora di colto intrattenimento con il pubblico, Vergassola, cioè io, gli ha chiesto se Beatrice gliel'avesse mai data a Dante, e la cosa fece veramente crollare un po' tutta l'impalcatura del programma. Però
in compenso,
faccio mea culpa, dai.
In compenso, io ho una certa simpatia per Vergassola dopo che nella puntata di Parla con me con Fabio Volo ha citato testualmente l'intervista che io avevo fatto a Fabio Volo, che abbiamo mandato in onda peraltro nel nostro programma. Proprio,
però non ti ho nominato,
No, senza fare nomi, però l'intervista la stessa, tra l'altro la trovate anche proprio nella puntata che abbiamo dedicato a Fabio Volo, puntata numero 82, tra i contenuti extra trovate anche l'intervista a Fabio Volo di Parla con me, in cui c'è
praticamente il tuo sito, il nostro sito, ormai è diventato una specie di DVD di film, ci sono un sacco di contenuti extra.
Ci sono un sacco
di finestre che si aprono.
Esatto, sempre più contenuti extra.
Bello,
comunque
bello.
Abbiamo iniziato con questo omaggio a Parla con me, che tra l'altro a mio parere, insomma, è uno dei programmi migliori che ci offre in questo momento la televisione. Dicevamo, Francesco, la settimana scorsa, torniamo,
ecco,
a Francesco Franceschini,
buongiorno,
non era,
ecco,
Dario Vergassola, in realtà, per chi aveva qualche dubbio.
Per favore.
dicevo, è uno dei pochi programmi, lo dicevamo la settimana scorsa, che non si nutre solo di televisione, in cui davvero si possono anche vedere dei personaggi che non sono personaggi televisivi. Vero, tra l'altro lo stesso Giovanni Allevi, che noi abbiamo avuto ospite qui.
Ma noi ci abbiamo avuto tutti ormai, studio. Siamo la radio migliore del mondo.
Spesso prendiamo personaggi che vengono proprio da Paga con me. Per esempio abbiamo avuto dei proprio dipendenti, per così dire, lavoratori di Paga con me. Abbiamo avuto Valerio Mastrandrea, Scanio Celestini, avremo anche Andrea Rivera, ve lo anticipo perché abbiamo fatto un'intervista molto carina, e oggi appunto è una puntata dedicata a un artista di Paga con me, a una band che è appunto quella che ha fatto la colonna sonora di Paga con me.
A un gruppo di artisti, diciamo così. La sì. Banda Bardot.
La banda Osiris.
Ecco appunto.
Sì, Francesco Franceschini si riconfonde spesso.
No, l'ho fatto apposta per vedere se stavi attento.
sono il professor Osiris, Berti, Osiris, il professor Carellone e Carione Geiaro, che
bravi,
sono due,
bravi.
E Macri, e la banda Osiris. E appunto la colonna sonora, quella che abbiamo ascoltato, è proprio la musica, il tema di Paga con me, che è stato appunto composto ed eseguito dalla banda Osiris. E quindi Francesco, io, visto che è appunto una puntata in cui parleremo poco e ascolteremo molto,
diamo ritmo, dai.
Ascolteremo ovviamente anche l'intervista che abbiamo fatto con la banda Osiris, ma ascolteremo soprattutto le loro canzoni, e quindi musica maestro,
aguzzate la vista.
Te, e poi dopo vede me, non trova differenza, ma la differenza c'è. Se uno vede te e poi dopo vede me, non trova differenza, ma la differenza c'è. L'uguaglianza è apparenza, la bellezza è differenza, fratellanza è circostanza, l'ignoranza è sudditanza. L'uguaglianza è apparenza, la bellezza è differenza, fratellanza è circostanza, l'ignoranza è sudditanza. Se Carlo prende due, Roberto prende tre, quanto ne avrà Sandro se niente resta a me? È un quesito della Susi, riconoscere gli abusi, la differenza c'è, la differenza. Differenza c'è, aguzzala, aguzzala, aguzzate la vista, aguzzala, aguzzala, aguzzate la vista, la settima, la settima, la settimana enigmistica, la settima, la settima, la settimana enigmistica. Risiede già da anni la saggezza popolare che unendo i punti neri qualche cosa può apparire. Il sensi lungo Z, io che cosa sceglierò? Vero o falso, quale è dei tre? È strano ma vero, lo sapevate che tra tanti uguali c'è chi è uguale più di te. L'uguaglianza è apparenza, la bellezza è differenza, fratellanza è circostanza, l'ignoranza è sudditanza. Rebus, anagrammi, charade, lucchetti, se scopri d'essere stupido son risate a denti stretti. Poi prendi quattro note, ad esempio re sol do fa, non per tutti l'anagramma risulta fare soldo. Aguzzala, aguzzala, aguzzate la vista, aguzzala, aguzzala, aguzzate la vista, la settima, la settima, la settimana enigmistica, la settima, la ottima, la nonima e la decima. Risiede già da anni la saggezza popolare che unendo i punti neri qualche cosa può apparire. X, Y, Z, io che cosa sceglierò? Vero o falso, quale è dei tre?
La soluzione è a pagina 46. Ed ora, per gli amanti della Sfinge, un bersaglio già svolto. Uomo, duomo, chiesa, Mario, Dario, arido, rido, rito, tori, orti, forti, fonti, finto, tonti, tinto, notti, stelle, stele, ignoti, militi, militi, cozze, nozze, cana, rana, nuoto, nuovo, uomo, uomo.
Aguzzala, aguzzala, aguzzate la vista, aguzzala, aguzzala, aguzzate la vista.
No, dicevamo, la cosa sorprendente, a parte questa loro grande capacità musicale di giocare con la musica, allo stesso tempo anche però di essere musicisti veri, non sono certamente degli improvvisatori. Io, che sono un po' più vecchio di te, Arnaldo, mi ricordo questo gruppo della banda appunto Osiris che cantava e suonava la colonna sonora addirittura nel pomeriggio Disney degli anni Ottanta. Te lo ricordi?
Cinichetti.
Te lo ricordi tu?
Io ero un bambino. Sì,
io ero ricordo. Un po' più ragazzetto di te, adolescente, però me lo ricordo.
Sì, perché loro hanno fatto veramente di tutto: televisione, radio,
come
cinema,
no? Sì, sì.
Appunto dischi, ovviamente, teatro. E in particolare, appunto, loro festeggiano quest'anno 25 anni di attività.
E infatti sul disco c'è scritto Banda 25,
esatto.
Che sono proprio gli anni di carriera.
Esatto, perché questo spettacolo, che tra l'altro ha aperto quest'anno la stagione di Visioni in Musica, anzi noi ne approfittiamo proprio, abbiamo scelto questa giornata perché è in arrivo Giorgio Tirabassi con il nuovo spettacolo il 14 e il 15 del Divisione in Musica, e quindi loro hanno aperto quest'anno la stagione di Divisione in Musica con uno spettacolo che è antologico, proprio che è in qualche modo il meglio di 25 anni di carriera, quindi raccoglie un po' gli sketch e anche le canzoni che hanno costruito in questi 25 anni.
Io mi ricordo che in quel pomeriggio Disney c'era anche un grande artista come Arturo Brachetti che presentava proprio il programma, poi è diventato il grande autore di teatro trasformista che conosciamo, che ha grande successo soprattutto all'estero, e con lui c'era proprio questo gruppo che all'epoca muoveva i suoi primi passi.
Sì, negli anni 80 loro hanno proprio cominciato. Sì. E questo disco che tu in questo momento hai sotto le mani è praticamente la colonna sonora di questo spettacolo, sì, di Banda 25. Quindi è in qualche modo la colonna sonora dello spettacolo antologico. E quindi è un disco registrato tutto di recente, credo, e tra l'altro con delle partecipazioni speciali, ma che raccoglie un po' una summa della Banda Osiris.
Le partecipazioni speciali, se vuoi le diciamo subito, ce le spendiamo. C'è Franco Battiato, c'è Eros Ramazzotti, c'è Fiorello, c'è Stefano Bollani, c'è Petra Magoni, che appunto sarà presto, speriamo, nostra ospite. C'è poi anche addirittura la voce del grande Eugenio Montale, premio Nobel per la letteratura, quindi uno dei grandi poeti della nostra storia, che loro hanno evidentemente recuperato da qualche nastro e hanno
musicato, esatto,
e sulla famosa poesia Il Rondone ci hanno fatto una musica che, se vuoi, poi magari alla fine possiamo anche sentire. Visto che dobbiamo dare ritmo, io sentirei un altro pezzo, se sei d'accordo. Questa è All'alba del panico, e tu mi hai detto che è molto singolare,
che è tratta da una canzone popolare, tra l'altro è molto,
c'è
molto
questa mescolanza di musica alta e musica bassa, esatto, che è molto suggestiva.
Del giorno al primo canto degli uccelli vidi una bella lavandaia,
si era corsata fino all'omorico,
si era rimboccata la gonna fino all'ombelico,
e se vede alle porte dell'affanno
si scorgevano
le porte dell'affanno.
Il mio organo prese a vibrare,
non lo potevo tenere, voleva far danno,
non riuscivo a trattenerlo, voleva consumare,
non lo potevo tenere, voleva far danno,
non riuscivo a trattenerlo, voleva assolutamente consumare.
E questa è vagamente oscena. Adesso ascoltiamo, poi sorvoliamo. Adesso invece ascoltiamo di corsa proprio un'altra canzone, sempre della banda appunto Siris, che è Guido Solo, in cui canta anche Franco Battiato. E poi torniamo a sentire anche l'intervista.
uno solo sto guidando. Chiudo gli occhi e penso.
Non era,
non ho parole.
Non era Franco Battiato, in realtà era Fiorello
che imitava Franco Battiato.
Sì, c'è questa, in realtà non c'è neanche Ramazzotti, è sempre lui, è sempre Fiorello che partecipa a ben tre brani, anzi veramente
questa dura 22 secondi brano. Poi c'è lo schianto.
Sì, 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 e beh, perché giustamente solo sto guidando,
questa da ascoltare in macchina che porta leggermente sfiga questa,
esatto,
cosa.
No, più che altro è una pubblicità a progresso, cioè quando sei in macchina e stai guidando da solo non chiudere gli occhi per pensare a lei, perché diventa un pochino pericoloso, come dire.
No, poi arriva il 118, c'è tutto un rumore di sirene, ambulanze che arrivano.
Questo era un altro dei brani appunto tratti da...
No, stamattina
da...
non è seria sta cosa, però non ce la faccio io.
Da, no, che Franceschini non lo sapeva, non lo stiamo sapevo. Facendo una serie di sorprese questa.
Pensavo fosse una canzone normale, invece dura 22 fosse secondi,
Battiato che cantava,
poi c'è il massacro.
Comunque era un altro dei brani tratti da Banda 25, da questo...
Consigliabile, assolutamente consigliabile.
Allora, la banda Osiris appunto prende il nome da una grande,
dalla
esatto,
grande,
e a me questa
banda.
Cosa mi interessa in modo particolare, perché ora ti faccio un'altra rivelazione, Francesco.
Vai, facciamo una digressione colta.
Io sono il nipote di banda Osiris.
Eccali. Poi gli somigli, devo dire, non me, se non me l'avessi detto ci avrei pensato da solo, guarda.
Ma è vero, o meglio, banda Osiris era... la zia di mia nonna.
Io pensavo stessi scherzando, invece...
No, è vero. Insomma, un nipote alla lontana, però, insomma,
lontana.
Io non l'ho mai conosciuta, ovviamente. Però mia nonna mi raccontava invece spesso degli aneddoti.
C'è questa parentela.
Soprattutto
penso.
Ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale. Una volta Vando Siris addirittura aveva nascosto dei soldi dentro i cuscini delle sedie di casa di mia nonna. E poi mi raccontava che lei, quando era soprattutto una ragazzina, mia nonna, Vando Siris spesso gli regalava i vestiti, diciamo, vecchi, anche vestiti di scena, quindi mia nonna, la ragazzina, doveva vestirsi in modo
come
piuttosto
un'attrice,
eccentrico.
Sì, insomma. Scendendo le scale, quella famosa,
esatto,
scena.
E ancora oggi, comunque, nella mia famiglia, Vando Siris si viene chiamata Zi Nannina.
Ah,
perché si chiamava Anna lei, veramente. Quindi...
Ma secondo te il gruppo si chiama Banda Osiris in omaggio a Vanda Osiris o semplicemente per assonanza gli piaceva il nome Vanda Banda? E quindi...
È una domanda che gli ho fatto, quindi ecco, la ascolteremo dopo. Non ti anticipo la risposta, però invece ti anticipo alcuni aneddoti che mi hanno raccontato a microfono spento, perché sì, quando io gli ho detto questa cosa, cioè gliel'ho raccontato effettivamente questa parentela, loro mi hanno detto: ma effettivamente noi abbiamo conosciuto Vanda Osiris, anche perché loro appunto sono attivi dai primi anni 80, Vanda Osiris è morta nel 94, quindi c'è stato tutto il tempo. Dice, però lei non era molto contenta in realtà di questo omaggio.
Forse si sentiva un po' presa in giro.
No, no, per un motivo pratico, Francesco, questa è una cosa buffissima, e cioè che praticamente... Molta gente andava all'inizio a sentire i concerti della banda Osiris pensando che fosse la banda che
banda
suonava
Osiris.
Con banda Osiris, un po' come la Blues Brothers Band, no? Che gira oggi e porta il repertorio
ancora pensa che sia John Belushi senza sapere che è morto nell'83.
Sì, sì, no,
83,
loro 81. Continuano a portare il repertorio, anche se sì, i Blues Brothers suonano poco. Beh, anche, tra l'altro, sono venuti anche a Narni l'anno scorso. E quindi praticamente la gente andava a sentire i concerti della banda Osiris aspettandosi il repertorio della Vandissima, della Divina,
invece
e poi sentiva
queste
canzoni
cose
che noi stiamo ascoltando, quindi ovviamente con un certo disappunto. E quindi probabilmente poi qualcuno si è andato a lamentare da Vando Siris dicendo: guarda che c'è una banda che fa finta di essere la tua banda, invece in realtà suona musica demenziale, suona musica... E quindi insomma dice che non era molto contenta. E mi hanno detto che ancora oggi comunque quando vanno a fare i concerti e magari appunto chiamano l'albergo, danno come nome Banda Osiris, e l'albergatore gli risponde: ma scusi, è morta, ma come...
Siamo i figli noi, tutti figli illegittimi.
Senti, io ascolterei prima di sentire.
No, ma poi sono, sì, sono musicisti preparatissimi, oltre a questa caratteristica così molto giocosa, però loro sono bravi.
Assolutamente, questo li distingue secondo me anche dalla maggior parte delle bande umoristiche,
sì,
in cui veramente per la Banda Osiris l'aspetto musicale è anche più importante, molto più importante anche dei testi.
Dell'aspetto scenico, anche teatrale. Insomma,
anche l'umorismo nella Banda Osiris spesso viene proprio dagli strumenti e non tanto dalle parole.
È vero. Allora, sentiamo l'intervista, magari.
Io
sentiamone un pezzo
prima di sentire l'intervista, okay, e poi andrei subito con l'intervista.
Mi stai frantumando la scaletta? Va bene, prego.
Sì, sì, così un inserto, la numero 2 delle canzoni.
Swiss,
e poi andrei subito con l'intervista.
Andiamo con Swiss.
Ah! alle Caiman. Arriva! Conta lì, conta lì, conta i tuoi soldini, mettili in fila come soldatini. Passano dalla Svizzera e poi alle Caiman. Roma è capitale, Mosca è capitale, i capitali della Svizzera dove saranno? Passando dalla Svizzera e poi alle Caiman.
Euro sterline, dollari yen, occulto tutto, esporto tutto, pubblico vecchi, peso subire, qui tutto è lecito, viva l'illecito.
Ai che tiene il dinero. Que lo mueve. Muovili, muovili, muovi capitali. Zurigo sta ai Caraibi, non più in un cantone. Passano dalla Svizzera e poi alle Caiman. Dentro la banca la mucca canta, dietro la banca la mucca conta. Passano dalla Svizzera e poi alle Caiman.
La Banda Osiris compie 25 anni di attività e questo spettacolo celebra un po' questo anniversario.
Sì, 25 anni di sangue, sudore e lacrime, come si suol dire. No, 25 anni che ci divertiamo fondamentalmente, siamo arrivati a un quarto di secolo e abbiamo fatto anche un CD dopo questo quarto di secolo, e in questo spettacolo praticamente è un concerto sui generis, nel senso che ci sono i brani tratti dal CD, però il collante di tutti questi brani è un po' la nostra storia, che viene raccontata in modo ironico. Già noi siamo ironici, raccontiamo una storia ancora più ironica sulla nostra ironia, quindi è un doppio salto mortale.
Delirio.
Delirio.
Com'è nata 25 anni fa la Banda Osiris? Cosa è nata?
Per caso, per gioco, per divertimento, facciamo gli organizzatori di spettacoli teatrali. Abbiamo organizzato una grossa manifestazione in un parco di Vercelli e gli artisti dovevamo trovare un espediente per spostare il pubblico da un palco all'altro di questa grossa area. E allora abbiamo pensato che facendo una bandina poteva attirare l'attenzione del pubblico e poi li spostavamo da una parte all'altra. Ed è nato così. Ci hanno visto quelli che erano stati invitati a fare spettacolo e ci hanno detto: ma l'idea è carina, suonare in quattro in strada, usando poi le musiche di tipo bandistico che ricordavano un po' le bande proprio cittadine classiche. E allora abbiamo proseguito su quella strada, abbiamo fatto un po' di tirocinio a cappello e da lì abbiamo cominciato a vederci, ci chiamavano, ci pagavano, per noi sembrava una cosa stranissima andare a divertirci e farci pagare, e ancora adesso succede la stessa cosa, ci facciamo pagare di più, ma
la vostra identità anche come gruppo di musica umoristica per certi versi, no? Ironica. È sicuramente un caso unico tutto sommato nel panorama musicale italiano, nel senso che tutti gli altri gruppi che fanno musica diciamo comica in realtà sono completamente diversi da voi, sia a livello musicale sia a livello di impatto, se vogliamo, no? Ecco, la vostra identità così appunto unica nel panorama musicale italiano e diciamo appunto nel panorama anche della musica umoristica, in cui, a differenza appunto di quello che si fa di solito, voi non avete mai fatto uso anche di volgarità, se volete, che sembra quasi invece la componente fondamentale.
Un po' ridere.
No? Ma diciamo, è stato un po' naturale, cioè, proprio perché all'inizio è subito nata questa, non so da dove sia venuta, forse dall'esperienza della strada, di quanto hai bisogno per attirare l'attenzione del pubblico, quindi di muoverti, di fare dei movimenti. Comunque è nata subito questa associazione, diciamo, fra movimento e musica. Credo forse la cosa più originale nostra è proprio questa di muoversi suonando, di riuscire con gli strumenti a creare proprio delle scenografie viventi, fatte o di animali o di oggetti, scomponendo, smontando gli strumenti, rimontandoli.
La chioccia quindi... della vostra elettronica.
Sì, esatto. Per cui è proprio una visione a 360 gradi, no? Sia immagine, sia musica, sia suono, legate tutte dall'umorismo, da una ironia, dalla comicità. Questa penso sia una cosa che ci ha aperto una dimensione forse più internazionale che italiana. Infatti la comicità italiana in tutti i campi, anche quando si parla, anche in comicità musicale, sembra comunque una comicità di parola, no? Di una parola forse più musicale, forse adesso, ecco, dopo la lezione di Elio, lo stesso si sono aperti un po' degli spiragli. Comunque anche quelle sono sempre molte citazioni, diciamo, sempre di parola, no? Ormai il comico imperante...
Si parla del gioco di immagini.
Esatto.
Cioè, poi fondamentalmente la grossa differenza è il fatto che noi non siamo musicisti, cioè noi non nasciamo come musicisti, ma ci siamo trovati per caso a fare determinate cose. Con la nostra incapacità abbiamo supplito la nostra incapacità musicale creando un'altra situazione. Solitamente il musicista sa suonare e quindi aggiunge al fatto di sa suonare la parola, che per loro è una cosa un po' differente, un mondo estraneo. Forse per noi invece la parola e la musica sono nate insieme e quindi convivono parallelamente. E poi sì, appunto, i giochi di parole, ci piacciono, le facciamo anche noi, però non sono fondamentali. Per noi a me piace molto di più al limite mischiare le musiche, creare, parodiare determinate cose per creare una cosa nuova, passare da Vivaldi a Santana nello stesso brano. Ecco, queste cose qui ci danno più soddisfazione che non la battuta.
Anche l'immaginario vostro, in qualche modo, rispetto appunto alla musica umoristica, che di solito è sempre molto adolescenziale come immaginario, ma invece il vostro è quasi circense, no? È un immaginario quasi d'altri tempi per certi versi.
Sì, ma allo stesso tempo è molto evocativo. Però come a differenza ad esempio dei gruppi che usano molto la parola, il nostro linguaggio è molto più, arriva molto di più a tutti.
Più universale.
Più universale ed è anche più, se vuoi, primitivo, molto più elementare per certi versi, perché è fatto di gesti, è fatto di circo, è fatto di cinema muto, cioè tutte le cose che anche un bambino può capire. Poi noi partiamo da questa base, poi ci mettiamo anche la citazione colta e quindi l'intellettuale può apprezzare di più tutto l'insieme. Però la nostra fortuna è stata che il nostro spettacolo lo puoi leggere a vari livelli, lo legge il bambino e lo legge anche l'intellettuale. Questo, mentre invece chi fa solamente musica e ci aggiunge il testo per far comicità, ecco, lo fa capire solamente determinate, ha solamente un gruppo di persone che può leggere quel messaggio che c'è in quelle cose. Per noi è differente.
Hai detto che non avete cominciato come musicisti, eppure, per certi versi, curiosamente, invece poi tra le vostre attività c'è anche quella di musica, per così dire, seria, nel senso, per esempio, la composizione di colonne sonore anche per film molto importanti.
Sì,
fate anche
questo. Noi siamo pariti come non musicisti, nel senso che suonichiavamo, nel senso che tutti ci chiedono da che conservatorio provenite. Non abbiamo fatto nessun conservatorio, siamo autodidatti. Poi, vabbè, 25 anni più o meno in questo mestiere, se uno non è proprio abbiamo imparato anche a fare determinate cose. Con la colonna sonora abbiamo dato la possibilità di sviluppare l'aspetto più dark della Banda Osiris, il lato più oscuro, anche perché ci siamo accoppiati ad un regista che è partito dalle cose molto allegre, in qualche modo naif, ed è arrivato a dove è arrivato. Quindi noi ci siamo accodati a lui un po' per amicizia, un po' per stima reciproca, e ci sono venute fuori queste cose. E devo dire che forse anche la bellezza di queste cose sta anche un po' nella nostra ingenuità, nel senso che noi non siamo dei professionisti della colonna sonora. Allora certe cose probabilmente quando vengono fatte con semplicità e con il cuore, perché anche poi dal punto di vista, se vuoi, strutturale, tecnico, anche di armonizzazione, non sono delle cose complicatissime, però il problema è, nella colonna sonora secondo noi, è riuscire a trovare l'incastro giusto tra immagine e suono, e dove Questo invece grazie al regista, dove la musica viene usata come elemento drammaturgico e non solo come sottofondo. E questo Garrone, su questo Garrone è un maestro, nel senso che lui usa, sembra che ne usi tante, invece usa pochissima musica, ma quando usa la musica te la ricordi. Questo, ci sono veramente due o tre
registi. Cioè, anche in questo c'è stato un processo, che la cosa è iniziata con Matteo, è iniziata quasi per gioco, anche lì, perché c'è stato un gioco reciproco. No?
È venuto a vederci, ci ha chiesto...
E poi in realtà è finita, perché poi proprio con l'immaginare insieme, che lui ha creato, diciamo, delle situazioni già con una certa consapevolezza della musica, no? Come, e questo cioè, si è ritrovato poi, ha funzionato insomma.
Sì, no, perché quando si lavora con Matteo non è come solitamente tu fai la colonna sonora e lo gira, no? Poi quando si arriva alla fase più o meno definitiva ti dicono va bene, adesso si aggiunge la musica. Solitamente con Matteo invece il lavoro è collettivo, nel senso che noi iniziamo praticamente a capire dalla sceneggiatura, poi dalla sceneggiatura già si fanno delle tracce di ipotesi musicale, sbagliate, giuste, non si sa, comunque si fanno delle cose. E quindi nel momento in cui anche lui gira con in testa già dal punto di vista musicale delle cose ben precise. Quindi per questo dico che delle volte la musica accompagna l'immagine senza bisogno di parole.
Voi appunto facendo tanti tipi di arti diverse, cioè teatro, televisione, cinema, dischi, quanto vi ispirate in qualche modo al committente o alla persona con cui lavorate? Cioè lavorare appunto con Garrone, una colonna sonora, e con la Dandini per un programma televisivo, quanto appunto offrite e quanto invece proprio vi ispirate al personaggio con cui l'artista con cui vi trovate a collaborare in settore appunto non solo con artisti tanto diversi ma anche proprio in media tanto diversi, non è soltanto...
Devo dire che noi riusciamo a fare tantissime cose sempre diverse, l'unica cosa che non riusciamo a fare in quantità massima sono i soldi. No, a parte questo l'artista comunque deve porsi il problema di quale mezzo sta utilizzando e questo è fondamentale. Allora ci sono certe cose che possono funzionare bene solamente rispetto al mezzo che tu vai ad utilizzare. In televisione noi sappiamo che è difficilissimo ad esempio fare certe cose che noi facciamo in teatro ed essere ripreso in televisione ed avere la stessa resa che hai in televisione. Allora questo lo capisci nel momento in cui sbagli, in cui lo fai, in cui cominci ad entrare in determinati mondi, a capire quando una cosa funziona e quando una cosa no. Televisione ad esempio funziona molto di più, queste pillole brevissime piuttosto che un pezzo musicale lungo 3 minuti, anche perché ci sarebbe problemi di come riprenderlo, del fatto che comunque non passa la fatica del fare tantissimo movimento mentre stai suonando, perché sembra l'energia in televisione non passa, il ritmo te le danno le camere, quindi non sei tu che lo dai. Sono cose che tu impari e quindi ti adatti rispetto a questa situazione. La radio, la radiofonia è un'altra cosa ancora, il modo di utilizzare la radio è particolare, è molto più simile al teatro perché comunque si fa utilizzare molto di più la fantasia di chi è dall'altra parte, l'ascoltatore o lo spettatore, nel senso che basta un suono e crea un mondo fantastico, c'è una goccia che cade, può essere sotto una pianta dopo un temporale o può essere in una caverna, ecco. Quindi è lì il bello, e così anche in teatro con un suono ricrea una situazione, un ambiente, i tromboni che fanno la proposito dell'elefante mentre fai un pezzo indiano, ecco, questi mondi qua fantastici ci piacciono molto, sono alla nostra portata. Poi un altro mezzo ancora è il cinema, dove comunque devi comporre anche per archi, per un'orchestra, per un'altra cosa, per ottenere un determinato suono. E queste cose le impari e cerchi di adattare. Cioè noi siamo sempre noi, nel senso che siamo noi quattro, abbiamo una personalità ben precisa e distinta, come gruppo siamo quello, però ci dobbiamo adattare, non però, anzi, forse la bravura sta nell'adattarsi nel mezzo in cui tu stai lavorando.
C'è qualcosa che, tra le tantissime cose che avete fatto, invece qualcosa che ancora non avete fatto e che vi piacerebbe fare?
In televisione un programma interamente nostro, in cui si parla della musica e che non abbassi lo share, quando parli di musica in televisione c'è il terrore della musica,
musica in televisione,
perché dicono che non è mai, non riesci mai a reggere, insomma, in effetti è vero, cioè, se poi uno dati alla mano, però probabilmente utilizzando la musica in un modo differente magari sarebbe interessante sperimentarlo, se è proprio vero fino in fondo questa cosa, e forse essere didattici e nello stesso tempo essere ironici e divertenti come lo siamo noi.
Ecco, perché la didattica è un'altra delle, dei settori, diciamo, in cui siete particolarmente interessati.
Ci piace lavorare con i giovani, perché comunque ci piacerebbe che qualcuno seguisse il nostro esempio. Una domanda che ci siamo sempre posti è, con tutti i musicisti disoccupati che provengono dal conservatorio che sono in Italia, perché nessuno ha seguito il nostro esempio.
Avete incentivato una creazione di una banda musicale femminile?
Sì, sì, quanta che ci ha seguito, però sono veramente pochi. Tu in proporzione pensa quanti musicisti ci sono che o si danno l'insegnamento oppure che poi praticamente diventano un po' dei frustrati perché non riescono a...
Io penso, cioè, che è sempre, non so come mai è scattato in noi. Cioè, che è sempre questo approccio che c'è con la musica, no? Cioè, quando sei a che fare con la musica è sempre qualcosa di intoccabile, no? Comunque sia, se suoni devi suonare bene, se suoni, cioè, c'è un, non so come fare. Noi ci è mancato, forse proprio perché non avevamo delle basi tecniche, ci è mancato proprio questo, questa distanza, no? È stata una cosa con cui abbiamo cominciato a giocare, no? E cioè, stranamente non è un caso, e poi l'abbiamo ritrovata anche con, l'abbiamo scoperto adesso, a dei livelli molto alti, con dei musicisti molto bravi, molto bravi, con i quali si crea questa sintonia proprio nel tipo di entrare dentro la musica.
Voi come vi siete conosciuti? Proprio a livello
di... Noi proveniamo tutti dalla stessa città, che Vercelli, quindi logicamente quelli che suonavano a Vercelli erano quelli. Poi praticamente Sandro è entrato 2 anni dopo, perché il primo quartetto originario eravamo tutti quanti di Vercelli. Poi dovevamo cambiare, abbiamo trovato Sandro in strada, nel senso che...
conosciuti in strada.
C'era il cantastore in strada, suonava 2 o 3 strumenti, quindi era l'ideale per... E da lì siamo partiti, ci siamo conosciuti e abbiamo proseguito. Ma ti dico, ancora adesso, forse anche un'altra nostra... un'altra cosa che ci fa stare insieme è il fatto che viviamo molto la giornata, ci siamo trovati da Band Osiris un po' per gioco, un po' per caso, e ancora adesso non ci crediamo fino in fondo, no? Potrebbe finire anche domani. Allora forse questo è anche...
Quindi questo entusiasmo è anche da questa scommessa continua.
Sì, perché nessuno di noi avrebbe scommesso che sarebbe diventato il mestiere della nostra vita, no? Quindi lo prendi un po' così, insomma, questa cosa.
E vedi, questo poi si sente, si vede, no? Perché avete questa continua freschezza, no? Per concludere, il nome della banda così, come mai avete scelto?
È nato tutto per gioco, come stiamo parlando adesso, ipotizzando vari nomi che si potevano fare, per gioco ne sono venuti 2 o 3 e abbiamo scelto questo. In un secondo tempo poi hanno trovato delle attinenze, i critici, tra virgolette, alla banda. Però proprio tirandolo un po' per i capelli, perché lei diceva: ah, voi non siete bravissimi a suonare, però sapete tenere la scena come nessun altro. Così anche la banda non è una brava cantante, però anche lei, su questo poi ci possiamo discutere fino in fondo. Però noi potevamo chiamarci a Bandalir, ma abbiamo preferito.
Questa è...
Sono solo, sto guidando, chiudo gli occhi e penso a...
che notte quella notte, se ci penso mi sento le ossa rotte. Beh, ma aspetta quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia Billy Carr. Che bionda, che notte quella notte, che nebbia quella notte. Me le semino 3 auto poliziotte, ma per un appuntamento, se c'è zucchero da fare, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei, ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Pac la pasta, c'è il bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte, mi ricordo di sei mascelle rotte, un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ho uguale ma l'ho messo KO. Sono sei, poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa, mi sistema la cravatta mormorandomi, si va. Che baci quella notte.
E dunque, dopo questa ampia intervista alla banda Osiris, torniamo in diretta, torniamo in studio per gli ultimi minuti, poi abbiamo ancora un altro brano da far ascoltare. Arnaldo,
questa era
chiudiamo il cerchio.
Volevo,
questa era Buscaglione. Buscaglione.
Era una canzone di Buscaglione, sì. Rifatta con Franky e Energy, quindi un sì. rapper romano molto celebre.
Buscaglione è un altro artista forse troppo dimenticato, ma è stato un apripista anche lui.
Sì, loro è bello perché hanno, vedi, si riallacciano anche sia a tradizioni antiche, sì, abbiamo sì, ascoltato sì. prima una musica popolare, adesso abbiamo ascoltato appunto una canzone di Buscaglione. Tra l'altro, tra le canzoni del disco ce n'è una che si chiama La pirateria è un reato.
Punto interrogativo, però c'è un punto: la pirateria è un reato? Qui c'è un punto interrogativo, non so.
Molto ironica, però approfittiamo per invece per invitarvi a comprare questo disco sì. noi vi abbiamo fatto assaggiare in questa puntata, che è stupendo, che è pubblicato dalla Radio Fandango, cioè l'etichetta discografica che in pratica fa capo alla Fandango, che come sapete è nata come casa di produzione cinematografica di sì. Domenico Procaccia, ha prodotto film straordinari come Radio Freccia e anche il celebre Ultimo Bacio, poi è diventata una casa editrice e adesso è entrato anche nel campo discografico con questo disco, quindi un disco che poi è anche da vedere oltre che da ascoltare, nel senso che poi ci sono anche delle foto molto, molto divertenti. Vi segnalo anche una canzone tratta, ispirata proprio alla guerra partigiana, che si chiama Oggi un giorno del 44. Prima tu hai citato il pezzo con Montale, quindi alternano anche brani molto seri,
molto colti
e anche con questi brani assolutamente favolosi,
scanzonati, va bene. Allora, lunga vita alla banda Osiris.
Chiudiamo con un pezzo particolarmente particolare, direi, cioè
sì, possiamo dirlo,
però in versione in lingua in latina,
come se a cantarla fosse Cicerone, per
esatto,
esempio.
Proxima a me.
Grazie Arnaldo, lo ritroveremo come sempre la prossima settimana, un saluto anche da Vergassola. Non lo plorare.
non lo plorare, né quidem lacrimam, non lo profundere, usque dum manias, proximam mi.